Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quindicesima giornata dell'Australian Open, il momento più atteso, Isie e Mertens vincono il doppio femminile. Di questo ed altro in questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato Lomonaco.
In studio con me Fabio Colangelo e Jacopo Lomonaco.
Buongiorno a tutti.
Vogliamo parlare di questo trionfo storico del doppio femminile, Isie Mertens, Congi, partita che hai commentato. Ragazzi, perdonateci la battuta, l'euforia, volevamo subito buttarla in caciara per stemperare un po' questa grandissima pomposità che c'è in un momento storico per il tennis italiano, perché ovviamente Jannik Sinner dopo 48 anni, corretto?
47 e mezzo.
47 un pezzettino, era Roland Garros 1976, Adriano Panatta vinceva l'ultimo slam prima di oggi per l'Italia, ci riesce Jannik Sinner, primo italiano di sempre ad arrivare in finale all'Australian Open e non solo arrivare in finale, a vincere e a rimontare da 2-0 sotto, vincere così, che cosa incredibile. Congi, parti tu che Jacopo ha parlato tantissimo, lo lasciamo un attimo
tranquillo
perché sono andati sotto. L'abbiamo vissuta fianco a fianco in redazione in un clima che penso che chi abbia seguito un pochino anche i social di Eurosport tra poco vedrà un clima anche un po' becero. Però sì. Becero nel senso buono, nel senso buono. A una certa è scattato il tifo.
Ma come fai? Nel senso comunque è un po', non è la nazionale come quando gioca la nazionale, però è, per quanto uno possa apprezzare Medvedev, apprezzarlo come giocatore, essere magari anche suo tifoso nel momento in cui gioca un italiano e vince uno slam, è tutto il movimento che ne trae beneficio, quindi è stato piuttosto, anche per come si è svolta la partita, è stato quasi naturale a un certo punto iniziare a tifare, quindi chi vedrà le immagini o chi le ha già viste non ce ne voglia, e a parte questa piccola doverosa premessa, è stata una partita come io proprio non mi sarei aspettato tutto fuorché una partita del genere.
A me lo dicevo, ho dato 3-7-0.
Perché mi aspettavo che Medvedev provasse a fare qualcosa di diverso, lo aveva praticamente anche dichiarato in conferenza stampa, visto che la sua tattica che l'ha portato a vincere le prime 6 partite con Sinner, nelle successive 3 non ha dato frutti, quindi era prevedibile, ma io personalmente non mi aspettavo potesse tenere un livello del genere facendo cose alle quali non è abituato e che non siamo soliti vedergli fare, perché è vero che ci sono state delle partite in passato, anche un po' con Zverev, in cui magari ha provato a rendere la partita un po' più rapida, essere un po' più aggressivo.
Anche però, con Hurkacz in quel finale di quinto set, però erano cose quasi estemporanee, no? Nel gioco di
la partita con Nadal allo US Open, però farlo per così tanto tempo, così bene, dopo essere stato una marea di ore in campo in più rispetto al proprio avversario in finale, a me personalmente ha stupito parecchio, quindi
siamo rimasti entrambi molto sorpresi. Chiediamolo a Jacopo. Quanto sorpreso dal livello, più che altro, il così bene che dice Congi, il così bene di Medvedev, una partita impressionante per i primi due set.
Molto sorpreso, perché intanto non me l'aspettavo e poi perché non stava dando tempo a Sinner, che di solito è lui quello che non dà tempo a te. Un aspetto, perché secondo me poi chi non gioca, chi non ha mai giocato, chi magari non ha giocato a un certo livello, a volte arrivano delle mail, tipo ieri ne è arrivata, secondo me Musetti dovrebbe fare come ha fatto Federer nel 2017, giocare tutto sui piedi sulla riga e giocare in controbalzo.
Facile.
Cioè, non è un videogame, non è facile. Scusate. Fare quello che ha fatto Medvedev oggi, soprattutto se non sei abituato a farlo, perché poi non credo che lui si alleni molto a fare questa cosa, lui si allena a fare le cose che fa bene. Questa è una cosa che ha dimostrato di poter far bene, ma è contro natura. Tant'è vero che nel terzo, secondo me, ha iniziato il match dicendo o gioco così o perdo.
Certo.
Nel terzo, quando la famosa frase non ha niente da perdere, a quel punto aveva da perdere, l'illusione che stava per vincere. Cosa ha fatto? Ha fatto un passo indietro, due passi indietro. Ha dato quel tempo in più a Sinner per colpire ed è cambiata la partita.
Volevo arrivare a questa domanda, era una delle prime che mi ero segnato per aprire la discussione tecnica. Cosa è successo? Come l'ha cambiata? Come l'ha vinta? Quindi continua pure.
E quindi per dire, cioè, perché non fa serve and volley? Parlo del giocatore X, perché non fa la perché non tutti sono capaci di fare tutto, soprattutto in una situazione di stress. Se no sarebbe troppo facile giocare a tennis, se tutti fossero capaci di fare tutti i colpi, di poter modificare la loro tattica. La bravura di Medvedev è stata andare contro natura e a rendere questa finale super equilibrata. A un certo punto sembrava quasi impossibile per Sinner, e la forza di Sinner è stata quella di non demoralizzarsi mai. Ci sono stati dei piccoli momenti, c'è stato un momento tra il 2-1 del secondo e il 5-1 in cui sembrava dire: che cosa devo fare? Ha una soluzione anche alle poche volte in cui io gioco bene. Quell'ace sulla palla break nel terzo set è stato fondamentale. Ancora una volta ne abbiamo parlato. Nei momenti importanti bisogna fare ace, non fare un game contro ace quando conta poco. E lui ne ha messo a segno uno in un momento cruciale.
Conge, a un certo punto Gianni, che si è visto, sta già girando sui social, ovviamente tra i mille contenuti, sono morto. È sembrato essersi...
Però... A me è venuto il dubbio, ripensandoci, che poteva essere riferito a Medvedev. Questo non doveva essere morto.
Ah, ok, morto.
E invece corre,
cioè,
più...
Cioè, morto si è capito.
Morto si è capito. Il pensiero prima io non l'ho colto.
Ma non era morto, tipo, ma non era morto? Ok.
Può essere quello che dice Jacopo, giustamente, o può anche essere che lui abbia detto sono morto, perché, come diciamo sempre e lo ripetiamo, la tensione... stanca tantissimo. Sinner nei primi due set si è dimostrato un essere umano, come è giusto che sia, era un po' nervoso, era un po' teso, lo si vedeva. Mm-hmm. E quindi anche se uno pensa ma l'altro è stato 6 ore in campo di più, Sinner ha perso solo un set in 2 settimane, come faceva a essere stanco? Ma quando entri in campo e la tensione ti prende, e probabilmente la partita essendo la sera, io ve lo dico, cioè, nel senso, e paradossalmente è meglio giocare subito appena sei sveglio, perché comunque il pensiero della Sinner questa partita, per quanto sia un fenomeno, era tutto il giorno che la giocava, cioè il pensiero ce l'ha. Invece quando dormi poi ti svegli, cioè fai il tuo rituale e poi devi entrare in campo. Quindi il fatto di giocare la sera sicuramente da quel punto di vista lì non ha aiutato, e quindi non possiamo sapere cosa ha detto. Magari, anzi sicuramente, prima o poi verrà fuori, lo dirà. Però detto questo, è stato bravissimo a riuscire in qualche modo ad allungarla quel tanto che serviva per aspettare il piccolo calo di Medvedev, dal punto di vista sia fisico che, appunto, come giustamente detto Jacopo, del consapevolezza di essere vicinissimo a un traguardo che non credo si aspettasse, e quindi il passettino indietro, le traiettorie un pochino meno basse sulla rete e quant'altro, che poi gli hanno permesso di rimontarla e di portarla a casa.
Jacopo, un anno fa dove era Jannik Sinner e un anno dopo dov'è?
Un anno fa me la ricordo la partita con Tsitsipas dei quarti di finale, ed è stata una buona partita di Sinner. Certo non era questo, però era una partita che faceva ben sperare. Aveva mancato quello smash a inizio quinto set, un paio di soluzioni al volo e aveva fatto un passo indietro a quel punto nel match, e Tsitsipas aveva giocato una splendida partita all'interno di uno splendido torneo, uno Tsitsipas che poi non si è più rivisto da allora a quei livelli, secondo me. Più che pensare a un anno fa, più vicini, andiamo a New York. New York era pochi mesi fa, e a New York io mi ricordo contro Zverev, Sinner che rispondeva 4 metri dietro la riga di fondo, che è una cosa non da lui. Poi oggi c'è stato un momento in cui ha capito che era più corretto stare indietro perché voleva far partire lo scambio per dare una palla rotonda sulla quale non potesse appoggiarsi così bene Medvedev, ma quello è un altro discorso. Un conto è scelgo tatticamente di fare questa cosa perché è la cosa giusta, un altro è non me la sento di entrare, sono due cose diverse. E dopo quella partita con Zverev c'erano dei dubbi, perché aveva perso al quinto, perché si era tirato un po' indietro, dubbi che ha avuto anche lui sul suo servizio. E quelle settimane di pausa, per le quali da alcuni è stato molto criticato per non aver giocato in Davis a Bologna, hanno fatto tutta la differenza del mondo, perché quando è tornato la risposta è iniziata a giocarla sempre coi piedi dentro il campo sulla seconda. Il servizio ci ha lavorato e l'ho aiutato x volte in questi mesi. Ha avuto ragione lui, e come succede quasi sempre, ha ragione chi conosce quel determinato sport. Chi pensa di conoscerlo capisce poco.
Ti è piaciuta?
Ti è. Così, proprio.
Io capisco che devono vendere dei giornali o devono scrivere perché gli prudono le dita sui social, però ogni tanto pensa prima di parlare o prima di scrivere.
C'era una canzone di Fabrizio Moro.
Who is?
A Sanremo la cantata.
Sanremo. I don't know. Era Fabrizio dedicata, Moro. Insomma, a altre tematiche un po' più pesanti dello sport. Mafia, storie così, però c'è una bella canzone di Fabrizio Moro, pensa si chiamava.
Lo dice proprio, mi sembra, pensa prima di parlare, pensa e poi dice.
Era di sparare, pensa, esatto. Sparare, ok. Un po' più, però sparare nel senso dal punto di vista, diciamo così, sportivo.
Sì,
ecco,
dai.
Foste Medvedev. È evidente quello, cito il numerino, 6-2, 7-6, 3-2, 0-40 servizio Rafael Nadal, 2 anni fa, 6-3, 6-3, 4 pari, 40 pari servizio Sinner.
Però sono due partite estremamente diverse. Quella contro Nadal, secondo me, ha assaporato il successo prima ancora di tagliare.
L'aveva capito che era sua e poi si è ritrovato in un mondo.
Oggi, secondo me, non ha colpe. Cioè, ha perso, ma non ha perso
la
oggi.
Penso uguale.
Ha perso nelle
la
prime
penso
due
uguale.
Settimane.
La penso
è lì che deve migliorare.
Lo dicevo prima in redazione.
Come ho accennato, lui non deve andare a giocare 4 ore con Atman, e poteva non farlo perché nel primo set era 5-3 e l'ha perso 7-5. Non doveva ritrovarsi 2-7-0 contro Russuvori. Perché solamente quando è alle strette si ricorda che sa fare anche altre cose? Va benissimo difendersi, ma non eccedere nella fase difensiva. Lui si diverte, secondo me, anche a volte a distruggere il suo avversario da quel
psicologicamente
punto di vista. Sì, dice, io sono un muro, fammi il punto, ok, oggi vinci, ma domani hai vinto, e dopodomani a un certo punto la benzina è finita.
Congi,
e non c'era
siamo
il
tutti d'accordo, mi sa, su questo punto qua. Sì. Non perde oggi Medvedev, cioè mi ero segnato un'altra domanda, foste in Medvedev vi recriminereste qualcosa? Non oggi,
no,
non in questa partita,
no.
Più di così cosa doveva fare?
No,
perché secondo me quello che ha fatto nei primi due set è stato oltre, perché per tornare al discorso di prima di quello che si fa in allenamento, ho visto Medvedev allenarsi abbastanza spesso a Torino durante le finals. Per andare proprio sul discorso risposta, lui allena l'80 80-85% di risposte rispondendo attaccato al telone, e poi alla fine dice proprio adesso ne provo qualcuna da vicino, ma ogni allenamento, non uno per caso che quindi magari giocava contro per
chiaro.
Zverev, e allora dice come faccio a rispondere da vicino, no, è quello, e quindi quello ci fa capire che in generale lui è così, e lui la risposta l'allena da dietro, ormai sa che è una sicurezza, ormai sa che arriva a numero uno del mondo a vincere gli slam giocando in quel modo lì, e quindi va, e quindi essere riuscito, come ha giocato a rete
come
ha giocato a rete tutta la partita,
No, no, è quindi, inattaccabile.
Quindi oggi, secondo me, è chiaro che poi è arrivato vicinissimo, ha avuto quella palla break sulla quale Sinner ha fatto ace, che se avesse breccato magari comunque la porta a casa, però il livello che ha avuto nei primi due set, secondo me, è sorprendente. Quindi no, non, su oggi non ha da recriminare, sono più le partite con... quelle, soprattutto magari quella con Rusevuori, il set perso con Borges, insomma, sono quelle.
È prima, insomma, siamo tutti d'accordo. Va bene, il super lavoro della redazione di Eurosport ci consegna le parole fresche, in esclusiva di Jannik Sinner in italiano a noi. Vai, andiamo a sentirle.
Sicuramente il pensiero più grande è di quanto lavoro ci abbiamo messo per raggiungere questo traguardo, ma nell'altro senso sappiamo anche che abbiamo ancora dei margini di miglioramento, quindi questo è un ottimo punto di partenza. Vincere gli Australian Open è un sogno raggiunto, però nell'altro senso sappiamo anche che possiamo ancora migliorare e il processo, diciamo, di lavoro ancora non è finito.
Primo Masters 1000, la Davis, ora anche primo Slam, il prossimo obiettivo è diventare il numero uno al mondo.
Ma questo ci dirà il futuro, no? Però guarda, io sono contento della mia squadra, di quello che stiamo facendo, comunque di quello che stiamo provando a fare, e anche dalla parte mentale, che oggi eravamo in difficoltà dopo 2-7-0 sotto, però siamo rimasti lì, abbiamo lottato per tutti i punti e alla fine questo oggi ha fatto un po' la differenza.
Come l'hai girata la partita dopo il terzo set?
Ma come l'ho girato? Ho cercato ad avere minimamente qualche chance che poi è arrivata, e probabilmente anche perché a fine secondo sono rimasto lì a provare a fare il meglio, e poi nel terzo set l'ho breccato e quindi niente, ho trovato anche una forza mentale straordinaria, e nell'altro senso il pubblico mi ha aiutato moltissimo, ho provato di allungare il match più possibile perché comunque stava andando molto veloce, poco più di un'ora ero 2-7-0 sotto, quindi ho provato di allungare e niente, poi alla fine è andata bene.
Quanto merito dai al tuo team?
Tutto. Perché mi hanno portato loro a questo punto, ovviamente serve anche la disponibilità del giocatore, ma la squadra e il teamwork, no? E il lavoro di squadra è la cosa principale, quindi sono contento di condividerlo con loro.
Intanto complimenti a quelli che sotto cantavano, i campioni, sì, dell'Italia siamo noi.
No, i campioni dell'Australia siamo noi.
Io ho sentito Italia.
Sì, no, dicevano
sì,
Italia.
Sì, anche
dicevano
Italia. I campioni, no? Dell'Italia siamo
sono
noi.
Quelli, siamo quelli dell'Australia.
Corri da... Allora, due o tre punti interessanti. Io direi di reiniziare. Questo è un punto di partenza. Un punto di partenza di Sinner.
Non mi stupisce che lo abbia detto, assolutamente. Visto il personaggio, viste le dichiarazioni, visto il lavoro che ha fatto, viste le scelte che ha fatto, questa dichiarazione non mi stupisce assolutamente, anche perché oltretutto è corretta. A 22 anni hai vinto negli ultimi mesi, hai fatto finale alle Finals, hai vinto il tuo primo 1000, adesso hai vinto uno Slam, hai vinto la Coppa Davis.
È arrivato pum pum pum.
E poi arrivi e dici, ah no, basta, adesso sono a posto.
Vado in vacanza.
A posto così, va bene, ho raggiunto l'obiettivo. Ma no.
No, non siamo sorpresi dalla mentalità, dalla mentalità di Sinner.
Assolutamente, e sono convinto anche che non gli succederà, come per dire, a Tim, che ha avuto un crollo, ma non voluto, emotivo, dopo aver raggiunto questo slam, il suo primo slam, che poi lo ha portato ad avere grandi difficoltà, perché Tim alla fine stava già facendo fatica prima di farsi male.
Penso che sia comunque un paragone che non ci stia, semplicemente per le difficoltà che aveva Tim, erano quelle di affrontare sempre quei fenomeni assurdi tutti assieme, che non si riuscivano mai a tirare giù. Nel momento in cui ce la fa, dice boom.
No, però sai,
sai, la generazione mi pare evidente che stia voltando pagina.
È vero, no, ho fatto il nome di Tim perché a me onestamente ha stupito, perché per il giocatore che era...
Mi sembrava un martello,
mm-hmm. Mi sembrava uno che adesso ha vinto lo US Open, vince Parigi, adesso Parigi lo vince, prima o poi lo vince, era già stato molto vicino a vincerlo, dopo aver vinto US Open, era stato già in finale in Australia, ho detto adesso arriva, invece proprio... Non ne aveva più, quindi era solo per fare un esempio di quello che a mio avviso non succederà.
Jacopo, un altro punto dell'intervista. io la faccio un po' sibillina. Che merito dai al tuo team? Tutto mi hanno portato loro lì.
A me sinceramente è dispiaciuto non sentir nel discorso nemmeno menzionare Piatti. Non gli costava niente. Fine.
Va bene. Noi facciamo buttata lì così la risposta che lui stesso ha dato anche adesso, insomma, tutto mi hanno portato loro lì.
Cioè, il fatto che non lo abbia detto non credo sia una dimenticanza. Evidentemente c'è qualcosa in più di quello che so io, perlomeno.
O magari per team intende anche, io faccio un po' quello che tampona, per team intende tutti i team che ha avuto? No,
però bello, lasciami aggiungere una cosa, bello che abbia addirittura detto tutto, cioè
a prescindere, poi ovviamente a prescindere, le avete sentite le parole, insomma,
a prescindere da chi sia composto il team, che lui abbia detto tutto, cioè l'importanza,
c'è una fiducia
quanto
estrema.
Sottolinea il lavoro di squadra, sì. Ripeto, indipendentemente dai nomi, quanto sottolinea il lavoro di squadra, io giocatori dire cioè, loro sono arrivato lì per loro, cioè, alla fine gioca lui,
certo. Quindi, certo, poi l'ha detto in campo, poi ovviamente
sì,
c'è
però,
cioè,
però bravissimi, però quindi al di là del discorso di Jacopo, sottolineare quanta importanza da lui al team di lavoro.
Certo. Andiamo alle cose belle. Ci sono, non che queste fossero brutte, ci sono due punti in generale nei discorsi che mi sono segnato, che mi sono piaciuti molto. Uno di Sinner, uno di Medvedev. Quello di Sinner è riferimento a quella frase, no? La trovate già anche sul sito, se ci state guardando live di Eurosport, c'è il video. La libertà che gli hanno lasciato i suoi genitori di scegliere di non mettergli pressione. Adesso non voglio fare della retorica, non mi piace, non sono il tipo. Però, sai, questi magari spesso, no, si sentono storie di tu, congi, probabilmente facendo anche questo lavoro, oltre a questo lavoro, l'altra parte, sì, del tuo lavoro. Quanto è importante lasciare un ragazzo libero, magari da giovane, no, di sentirsi...
No, beh, ma io, Simone, la stampo e l'attacco in ogni angolo del circolo. Certo, assolutamente. Poi, sì, ma è bellissimo che ci sia stato questo
no, pensiero. È che arriva in un momento, sai, avrebbe potuto dirla in un altro qualsiasi momento, in qualsiasi intervista, in sala stampa dopo. L'ha tirata fuori in campo, rivolgendo un pensiero ai genitori,
poi
all'importanza che hanno avuto.
Poi io adesso sono in quel lavoro... Jacopo magari non lo fa direttamente, però ne ha vissute anche lui a decine, a centinaia, e può confermare. È una, ripeto, secondo me è una frase da prendere e da attaccare in ogni circolo tennis. Perché ci sono tanti... No?
Non è d'accordo.
No.
Perché
no?
E dici perché.
Non sono d'accordo perché non vale per tutti. Perché non tutti hanno la testa di Sinner sin da bambino. Mm-hmm. E alcuni ragazzini... E io... metto me stesso,
okay.
Hanno bisogno di essere spronati, hanno bisogno di essere incoraggiati, e non sempre il ragazzino è in grado di fare la cosa giusta
per se stesso.
Quindi secondo me il genitore, soprattutto se ha fatto sport, può dargli una mano, il che non significa che deve fare il bambino, il ragazzino, quello che dice il genitore. Però se si rende conto che il ragazzino non è in grado di fare la scelta giusta, deve intervenire. Mm-hmm. Non tutti gli allenatori hanno 30 ragazzini. Come fai ad avere la certezza che per tutti e 30 fanno la cosa giusta?
È vero, questo è vero, sicuramente un aspetto vero.
Ripeto quello che ho fatto io. Io a 15 anni ho scelto di andare a allenarmi a Barcellona per un anno, ok? Non ero pronto. Non ero pronto a prendere una decisione del genere. Il motivo per cui l'ha preso è una grossa idiozia che nessuno sa, e non lo dico perché mi vergogno. E i miei me l'hanno lasciato fare, hanno avuto fiducia in me, ma è stato un errore.
Hai visto?
Lo capisco.
No, se è vero, tutta...
Lo capisco.
Ci concentriamo, ma c'è sempre un altro
lato
della medaglia.
Però se non ti avessero fatto andare, tu avresti avuto quel tarlo tutto il tempo.
No.
No.
perché dopo il primo anno di università io volevo tornare a casa e i miei lì sono intervenuti e ho detto no, tu finisci l'università.
Però lì era l'università, non era...
Sì, sì,
non era
sicuramente, ma la... Io forse nella qua, mia follia ho detto mi iscrivo a quella italiana.
Forse qua però intervengo io a gamba tesa, è un aspetto prima, cioè è un riferito a un sinner giovane, un sinner sì, ragazzino sì, che sì. Ha bisogno di, anche di divertirsi, mentre c'è un aspetto molto disciplinato adesso nello sport già da quando sono piccoli. Lo si vede anche nel calcio, no? C'era un articolo interessante che è uscito l'altro giorno sul mondo del pallone in Spagna, dove si soffermavano sul fatto che giocando... Scusate se faccio una piccola divagazione sul calcio. Il calcio moderno trasformato dal guardiolismo in poi, quindi un tocco di palla, passaggi, fin da quando sono giovani levi tutta quella genialità che i Messi che giocavano per la strada prendevano palla da bambini e giocavi a dribblare tutti, volevi tu fare gol. Questo crea magari dei piccoli robottini bravissimi a passare, ma tutto un lato di genialità che poi fai fatica a ritrovare quando invece hai bisogno della persona che salti l'uomo, eccetera. Cioè, secondo me il discorso di Sinner è molto valido nel momento in cui se lo riporti alla giovane età, al Sinner che da ragazzino era libero, lasciato libero ai genitori di sciare, di giocare a tennis, di fare un po' e poi ha preso la sua decisione. Poi è chiaro che è una certa, magari se la prendi ci devi entrare e magari hai bisogno di qualcuno che ti dica no, adesso vai, questa è. Probabilmente è più sul lato
a me,
iniziale.
A me capita ogni tanto di leggere dei post di ex giocatori di calcio, ma anche di altri sport, che dicono ah, io mio figlio lo lascio libero, non voglio neanche sapere nulla, gli chiedo solo se si è divertito. Benissimo. Io però mi domando, perché adesso Vale gioca a basket, e sai, sono in 12. Io non sono convinto che l'allenatore pensi a tutte 12 in egual misura, e non trovo nemmeno corretto che lui non spieghi mai, io non dico che tutte le settimane, però una volta ogni 6 mesi dire, parlare con i genitori e dire guardate, stiamo facendo questo, faccio questo, giusto per capire, perché io non ne so tanto di basket, anzi ne so molto poco, però ogni tanto delle domande le faccio, però dico non voglio rompere le balle. Vale non vuole che gliele rompa alla sua allenatore.
Corretto.
Perché dice poi magari esatto, peggiora la situazione.
Sono entrati in una
però
dinamica giovanile.
A fine anno io ho la curiosità di sapere.
No, quello è un altro
Vale
discorso,
si è allenata bene,
anche secondo me.
Questo però è un altro
si è allenata
discorso
bene,
rispetto...
è migliorata, ha fatto quello che vi
ma su questo siamo usciti da un discorso rispetto a quello che intendeva.
No, quello hai perfettamente ragione. Io
cioè, c'è
penso
un limite
come
perché
te.
Io capisco. Fabio che dice tutte le sere mi scrive questo che vuole sapere e perché non l'hai accompagnata al torneo e perché ha perso da questa e c'è una via di mezzo.
Va bene.
Ok. Secondo me.
Usciamo da questo lato, vi porto perché c'eravamo un po' incartati, vi porto su un'altra dichiarazione che mi è piaciuta, spero che probabilmente perdere in finale è meglio che perdere prima, Daniil Medvedev, dopo una partita del genere. Genio.
Non lo so.
Genio.
Non lo so.
Per me è genio. Siamo contro.
Tu sei favorevole?
Sì, dai, cioè, che testa ci vuole per uscire da un match del genere con il ricordo di quello di 2 anni fa e riuscire comunque a vederci lì per lì un qualcosa di luce? Io sono d'accordo. Perdere, cioè, è meglio perdere oggi con Sinner così che perdere e andare a casa con Ruusuwari al secondo turno.
No, conto il secondo turno. Un altro perdere... il semi non lo posso dire perché se perde con Zverev
e allora è meglio perdere in finale e perdere così. Secondo me è una mentalità da grande, una mentalità vincente, una mentalità da uno che anche in un disastro dal suo punto di vista ci vede un filo di luce. Per me è un grande, un genio. Per te no?
No. Se ha la lucidità nei prossimi giorni di rivedersi la partita e vedersi nei primi 2 set e dire ok, devo essere un po' più così e un po' meno il resto del torneo, allora indubbiamente questa è una finale che gli tornerà utilissima in futuro, perché poi col passare degli anni quelle gambe lì andranno
non
sempre meno,
più le stesse,
quindi
chiaro.
Dovrà modificare qualcosa del suo gioco. Se però al prossimo torneo dello Slam lo vediamo al primo turno, in fondo, là ci sarà la costa, in mezzo ai coccodrilli, a remare, allora no.
Congi, di la tua.
Bella, lui l'aveva detto che quest'anno sarebbe stato più zen nelle dichiarazioni. E... sì, beh, allora io poi vado anche un po' sul pratico. Meglio perdere in finale, perché sono 1200 punti.
1300,
ah, giusto, bravo, 1300, esatto, sono
X milioni.
X milioni, e invece se perdi al secondo turno di punti ne sono 40, quelli che sono adesso con i nuovi punteggi.
Hai fatto bene a citare punteggi,
però, però alla fine lui deve comunque anche guardare nel totale, ok, lui è partito con una finale slam, quindi già si è quasi garantito, a meno che non faccia dei danni, di tornare probabilmente alle finals. Lui deve puntare a tornare numero uno, perché comunque per lui deve essere un obiettivo, e quindi si è messo in buona posizione, e oltre a questi discorsi pratici, che, alle quali io ovviamente non posso non pensare, c'è il fatto corretto di Jacopo, che dice che se riuscirà a trarre i giusti insegnamenti da questa partita sarà una partita molto utile.
Hai citato i punti, Congi, 8310 sono quelli della classifica live a cui sale Jannik Sinner, 8765 sono quelli di Medvedev, che se avesse perso al secondo turno Sinner probabilmente
gli era davanti,
quindi vedi, serve, se è meglio perdere in finale. 9255 quelli di Carlitos Alcaraz, 9855 quelli di Novak Djokovic, che resta numero uno. La classifica nei primi quattro non è girata, non è cambiata. Chiaro, Sinner è più vicino. Vede a 355 punti il buon... Sì, non fatemi fare i conti, non guardo.
Infatti, io non ti ho chiesto niente.
Ma hai guardato male, sono insomma quei punti lì, li ho detti prima.
Io mi fido di quello che hai detto, non ho guardato.
Non ti devi fidare. Vede più vicino Medvedev, vede più vicino Carlitos Alcaraz, sarà una bella stagione per Jannik.
Da qui a Parigi si può sperare di andare due, cioè, andiamo proprio sul pratico, pensando a quanti punti perdono Medvedev e Alcaraz, considerando che anche Sinner ne perde ma un po' meno di loro, si può sperare di andare due. Djokovic non lo prendi perché non ha giocato i 1000 americani, quindi a meno che non faccia dei danni negli Stati Uniti dovrebbe aumentare i suoi punti, mentre gli altri due ne perdono parecchi.
Ultima stat che mi ero segnato è sempre su Medvedev, perché mi ha impressionato questi 31 set giocati. Mai nessuno nell'era Open è riuscito a spingersi più in là, a giocare 31 set in un torneo del
genere. È stato un giorno in campo, più di 24 ore
in campo. Questi sono i due dati che mi ero segnato, è comunque qualcosa di allucinante. Niente, io non ho nient'altro. Avete una cosa da aggiungere su questo torneo, su questa finale, su questa partita? O vogliamo parlare veramente di Zie Mertens? Magari qualcuno ci ha creduto. Sta aspettando. No,
in questo momento non mi viene niente.
Non ti viene niente, Congi?
No, ti direi che secondo me abbiamo detto tutto, e non puoi aggiungere altro.
I complimenti e sarebbe, insomma, sì, per un momento storico.
Sì, è un momento per il tennis italiano fantastico.
Eccezionale, come direbbe il grande Sandro Piccinini. Jacopo, domande?
Sì.
Vai.
Sono un po' sparse.
Sì, vai.
Parto da Carmenio, perché è dal primo giorno che scrive e quindi...
E la prende male.
Tra l'altro 3 o 4 giorni fa, no, è stato anche sportivo. Era il suo compleanno, quindi auguri in ritardo. Ragazzi, da appassionati di tennis incalliti, non vi dà fastidio il fatto che Jannik stia portando il tennis ad una sfera di spettatori sempre più ampia, e tra questi anche a chi magari non sa perché al tennis si gioca con la racchetta? A me dà un fastidio tremendo personalmente. Ho sempre pensato al tennis come uno sport elitario, e l'idea che possa diventare fruibile anche a gente che di tennis non capisce una mazza e che si ricorda di Sinner solo nei momenti di gioia mi manda in tilt. Difatti, a un certo punto io pensavo già... Perde 3-7-0, chissà che insulti avrebbe preso, no? Mm-hmm. Faccio andare voi per primi.
Io mi ero già espresso su questo, Jacopo. Ti ricordi che mi sono autoschiaffeggiato inizio anno perché ero un po' geloso del nostro sport,
ricordo,
che è diventato mainstream?
Non ricordo il vostro.
Quindi sono
puntata
un po' sulla via di Carmenio, però al tempo stesso non può che essere positivo per l'Italia, ad esempio. Tanti ragazzi inizieranno a giocare a tennis. E resta vivo, visto che tanti si erano messi a giocare contro queste pareti di vetro che vi mettete, boom, bam, padel, dai, su. Qualcuno, vedendo Sinner, si metterà in campo, qualche bambino, qualcuno alla scuola. Quanti ti arriveranno alla scuola tennis quest'anno, Congi?
Boom!
Boom!
Boom di abbonati.
E magari ci sarà un ragazzino fortissimo che ci farà innamorare ancora e appassionare, quindi certo. Questo è il lato, cerco di vederci il lato positivo, via, mettiamola così. C'è sicuramente comunque il lato negativo che dice anche Carmeni, purtroppo sì. È inevitabile, hai ampliato la platea e fai una festa per 5 persone e inviti chi vuoi e sai che magari verrà un tipo di festa, apri a tutti e troverai qualcuno ubriaco che ti devasta la casa, che spacca, è la festa, da diventare una festa magari si
ti lascia la casa come
ti lascia la casa devastata
da leone,
esatto, e quindi quando ampli e ti porti dentro tutto, e tutto significa,
io vorrei modificare, lui parla di elitario che mi piace meno, io definisco il tennis uno sport elegante.
Come Di Vitro, lo chiamano Speedy Gonzales.
Come Carlito.
Esatto.
Anche oggi sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlito. Dovete cambiare la sigla. Perché...
Era il Marla, questa è la nostra sigla.
Secondo me è uno sport elegante e tale deve restare, quindi se volete il calcio... Guardate il calcio.
Che va benissimo, perché io cosa faccio?
Io guardo tutte le partite, weekend, guardo 20 partite tra Serie A, Liga e Premiership. Però
Premiership era gli anni 90, Jacopo, Premier League. Vabbè. Va bene.
Però deve mantenere quell'aspetto.
Conci quindi... come la pensa? Qua c'è un po' di conflitto di interessi, eh? Cioè, a te più si amplia la fan base, secondo me meglio è.
Ma infatti non dobbiamo prenderci in giro. No. Certo, perché l'esempio che mi fai tu, e i più ragazzini che si iscriveranno alla scuola tennis, a prescindere proprio dal fatto numerico, che ovviamente per chi fa il mio lavoro aiuta, ma anche perché se arrivano in 500 al posto che in 100 è più facile che ci sia l'altro nuovo Sinner, perché magari ti arriva un ragazzino con delle qualità fisiche all'inizio, perché le qualità sono fisiche di capacità di coordinazione speciali, che se va a giocare a calcio, pallavolo, pallacanestro piuttosto che qualsiasi altra cosa, poi diventa magari molto forte a fare quello.
Ma non sapremo mai, perché prima non arrivava. Cioè,
se Sinner avesse sciato, da quanto ho capito, sarebbe probabilmente diventato fortissimo anche a sciare. E proprio, c'è proprio la controprova. Cavolo, se avesse preso la racchetta da tennis.
Eccolo
e quindi
qua.
Adesso gli sci, e magari nel mondo dello sci, dove per fortuna abbiamo...
Sul femminile siamo
esatto,
fortissimi.
Siamo ancora fortissimi.
Un po' più indietro sui maschietti.
Siamo ancora fortissimi, però se Sinner avesse sciato... con quelle qualità fisiche,
mamma mia come sono contento che, scusate ragazzi della redazione sci che non abbia sciato.
E quindi, quindi è certo che a me fa piacere, anche perché si vede del lavoro fatto che porta dei risultati, oltre al discorso proprio da un punto di vista magari pratico. Dici ok, fai un lavoro fatto bene, fatto in una certa maniera, e può portare dei risultati anche da noi. Se Sinner avesse fatto un percorso, con tutto il rispetto ci mancherebbe, da quando era piccolo, in un qualsiasi stato straniero, con un qualsiasi tipo di allenatore, cioè, sarebbe stato bellissimo, però comunque Sinner nasce e cresce con maestri italiani, poi va da Riccardo Piatti, allenatore italiano, poi lascia Riccardo Piatti e va da Simone Vagnozzi, allenatore italiano.
Aggiunge Cahill alla fine per fare il passetto,
okay.
Però la formazione è italiana.
Che, però lo stesso Cahill dice il merito è 90%, poi magari esagera il 99%
no,
di Vagnozzi. Quindi c'è l'Italia,
c'è
in Sinner, cioè dal primo maestro in Alto Adige. Quindi
rivendichiamolo con...
E quindi questo ovviamente mi può che far piacere, poi ovvio sul resto... Quando apro un social e leggo alcune boiate, si può dire,
succede,
mi viene il nervoso, mi prudono le dita, però poi non rispondo.
Next!
Fabio segnala che su Wikipedia, sul 6363, c'era già la V di fianco a Australian Open e Medvedev.
Spiazze.
Come si fa?
Vabbè, ma Wikipedia la può aggiornare chiunque.
No, ho capito, calma.
Ma magari qualcuno voleva fare uno scherzo.
Jacopo, che... Canonico, mi ricordo il cognome. Credete che oggi Sinner sia riuscito a fare ciò che non è riuscito ad Alcaraz nella partita con Zverev? Ovvero saper reagire mentalmente e tatticamente a una partita che probabilmente non era iniziata nel modo in cui si aspettava e nel modo in cui l'aveva preparata.
Sì.
Sì.
Cioè, nel senso, non farei tanto il paragone con Alcaraz.
Però è riuscito a fare qualcosa.
È riuscito a, come ha detto lui quando l'abbiamo sentito prima, a rimanere attaccato più possibile alla partita e a sperare che l'avversario perfetto che va dall'altra parte della rete calasse un po'.
Jacopo, devi rispondere anche tu poi a queste domande. Non sei d'accordo? Perché ti ho visto dubbioso.
No.
Sei d'accordo?
Sì.
Cioè,
sì.
È una combinazione poi dei due fattori,
però
no? Inizia a fare qualcosa Sinner, inizia a scendere Alcaraz.
Vado dicendo da un po' di settimane, Alcaraz gioca in un modo... E per il momento vuole vincere così, difficilmente sì. Poi qualche scambio, ha un po' più di pazienza, deve capire se è più bello vincere o è più bello divertire.
O divertirsi.
Ma ti diverti alla fine se vinci.
Se vinci.
C'è poco da
Penso
fare.
Penso proprio di sì. Next.
Giacomo.
Giacomino.
Temeva, però io la leggo e non chiedo il permesso. Quando un russo con un Audi incontra una testa rossa... Il russo con l'Audi accosta. Poi si fa serio. Oggi si è vista l'importanza del team e l'umiltà di Sinner. 5-1 secondo set e Vagnozzi può tranquillamente dire a Jannik: usa questo game per fare qualcosa di diverso. E Jannik annuisce tranquillamente come se gliel'avesse detto in una sessione di allenamento e non in una finale slam. Da lì, a mio parere, è cambiato il match. Voi pensate che il team di qualunque altro finalista avrebbe potuto dire una cosa del genere al proprio tennista?
Bello, è un dettaglio sicuramente interessante. Non tutti, penso a quelli che impazziscono, penso allo stesso Daniil Medvedev. È vero, c'è una serenità e un clima che non si vede in tutti i team. È un'altra cosa da sottolineare.
E secondo me aver breccato Medvedev alla fine del secondo set...
Ma non solo, glielo venduto male.
Gli ha dato fiducia, dice, anche se poi
sta
il set
iniziando lo ha perso. A fare
comunque
più
sono
fatica.
Riuscito a fare una cosa che non ero riuscito a fare prima.
Certo. Sono d'accordo.
Arriva palla del contro break per recuperare... Ha una palla del contro
del
break.
Del 4-5.
Sì, del 4-5, arriva una palla del contro break. Quindi non è che poi recupera il break lì, va al servizio, sono 5 pari e è in discussione anche il secondo set. Quindi è lì che è iniziato qualcosa assolutamente. Un momento importante ed è giusto quello che ha sottolineato. Comunque, parentesi, visto che stiamo parlando di sponsor, in questo caso il russo non ha un Audi ma una BMW. No. BMW è sponsor di Medvedev. Scusate.
Ok.
Giusto che... Allora, è tutto un discorso su macchine, non so se hai seguito.
Figurati. Sì, sì.
Vai.
Puntualizzatore.
Rodrigo, curiosità riguardo al vostro lavoro da telecronisti. Se conoscete bene il vostro compagno di telecronaca, gli fate notare quando dice una castroneria, magari con un gesto o una parola concordata? O se non siete troppo in confidenza, occhiataccia, rimprovero in diretta, calcetto silenzioso sotto banco? Tu che fai?
Io non sono preparato a questa domanda.
Te la rigiro. Se tu ti sei reso conto che hai sbagliato...
Sì, no, io chiedo scusa, dico scusate,
ma
ho sbagliato.
Magari non è... Cioè, a volte capita di lanciarsi, soprattutto in un dato statistico, ma non sei sicuro. Però poi vai a controllare e dici, aspetta, fammi vedere. E sì, ti rendi conto che hai sbagliato, ti correggi.
Dico scusate, la statistica prima in realtà era sbagliata. Non c'è niente di male, secondo me. È meglio scusarsi che...
Fabio?
Io con chi ho confidenza, sì, ovviamente mai in diretta, non mi piace, non lo farò mai, non l'ho mai fatto.
Di solito Fabio con me, io a volte sbaglio il punteggio, dico 30-0, magari sono 0-30 o qualcos'altro e lui mi indica col dito il punteggio.
Giusto. Tu?
Io?
Dipende.
Ok. Dipende dal mio umore.
Però è una domanda strana questa, perché questa curiosità?
Non lo so.
Va bene.
Sì, Jacopo, rispondo io per Jacopo. Jacopo è utile alla seconda voce perché aiuta a capire determinate cose e per fortuna con me, non so se per una questione di amicizia o magari non ha mai detto, hai detto una stupidata. Ci siamo più
volte... No, non mi permetterei mai
siamo,
con nessuno.
Ci siamo più volte... Come sul discorso precedente della frase di Sinner, più volte magari non ci siamo trovati d'accordo su un argomento, ma non mi ha mai detto che cavolo dici.
No.
Perché,
no,
la, pensi vabbè, no, perché la pensi così e se la partita no, lo consente...
Quello, non... quello anche se lo penso io non lo dirò mai.
E se la cosa lo consente cerchiamo di argomentarlo. Però è molto utile per me a capire se magari in una determinata situazione si poteva dire o fare una cosa diversa, parlare di più o di meno, raccontare l'aneddoto piuttosto che questo. Quindi questa la reputo una cosa molto utile, piuttosto di chi a fianco a te ti dice bravo, 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 bene, no, no, bravo, bravo, bene. Ma a me di sentirmi dire bravo, bravo, bene, ho bisogno di chi mi dice come poter fare meglio.
Senti, visto che hai tirato fuori il commentatore, questo è il momento giusto, voglio leggerlo adesso. Che è un chi si loda si imbroda o si sbroda, non mi ricordo com'era.
Posso anticiparti perché invece c'è una critica nei miei confronti.
Allora leggiti la critica, io poi leggo.
Pierluigi. E l'oggetto era Schiaffolo Monaco.
Oi.
Nella vostra Madonna. Nella vostra sigla c'è un verso che dice conoscenza e passione messe a disposizione. Premessa, il testo è del dottor Marco.
Dai, ce lo scriviamo da solo.
Io messe a disposizione... Non l'avrei mai detto, vado avanti. Se così deve essere, non si capisce perché ieri alla domanda di Luca, mi pare, sul bene che hanno fatto Fognini e Berrettini all'attuale crescita del tennis italiano, Jacopo si sia mostrato così stizzito. Ma provate a rispondervi da soli, ha detto, come se la questione fosse ovvia. Poi invece ha illustrato quale sia stata l'importanza dei challenge in Italia, bla bla bla, di super tennis. Tra l'altro Giorgio ha tenuto a precisare, Giorgio Spalluto, che saluto calorosamente.
Con affetto.
Sì, perché voglio bene a Giorgio. che l'avevo indicata come terzo. Io ho detto, ma non erano in ordine di importanza, semplicemente l'ho messo terzo. Ma
ah, lui lo voleva prima. Sì, lo voleva. Bravo, Giorgione, lo sapevo.
Cose per la stragrande maggioranza dei vostri ascoltatori non sono scontate, che dimostrano quindi la competenza di Jacopo. Allora, perché infastidirsi tanto? Credo che nei confronti di persone che trovano in voi un punto di riferimento per approfondire la passione per il tennis, un po' di gentilezza e un po' di comprensione in più non guassino. Ora, se volete la gentilezza da me...
Cioè, ce l'hai ancora una parola buona per tutti nella bio di Twitter?
Mi sa di sì.
Quindi è già spiegata lì.
Poi, il mio mostrarmi stizzito era sul Fognini e Berrettini, non sulla domanda. Non ero d'accordo sul fatto che fosse merito di Fognini e Berrettini, poi l'ha argomentata, uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo. Quindi il fatto che poi ho spiegato quelle che secondo me erano dei motivi più validi rende chiara la mia risposta. Non capisco perché Pierluigi se la sia presa. Se, ripeto, vuole la gentilezza. Cioè, se stiamo qua a dire siete domande bellissime, siete bravissimi, così...
Non ci avrete mai così.
Non è, cioè, Jacopo Lo Manco.
Non è divertente.
Non ci avrete mai così. È schiaffo al volo e chi lo ascolta, in questo caso chi lo vede, lo sa. Senti, un complimento perché mi è piaciuto, arriva da una persona che peraltro stimo molto. Si chiama Alessandro Villa. Fatto più o meno questo lavora per l'Inter e lo voglio leggere. Ho trovato eccezionali i commentatori di Eurosport, Jacopo Lo Manco e Barbara Rossi. Precisi, lucidi, essenziali, tecnici. In un momento in cui il racconto sportivo vira sempre più tra TikTok e i meme, la mera competenza suona retro. Mi è piaciuto molto. Okay, e quindi lo volevo leggere visto che...
Ribatto con un'altra mail un ragazzo mi faceva i complimenti, aveva discusso con dei suoi amici che dicono noi quando vinciamo le amichevoli in un oratorio, una partita d'oratorio,
facciamo più casino.
Ammetto che è un mio limite, io non so divertirmi. Cioè,
non è vero.
Vabbè. Tu sai divertirti.
Suona male così, però.
Purtroppo i miei alti rispetto ai miei bassi non sono sufficienti. Cioè, faccio un esempio non stupido. Un esempio. Quando la Roma ha vinto lo scudetto, cioè non è che sono impazzito di gioia, ha vinto lo scudetto. Quando la Roma perde una partita vorrei fracassare tutto. È un mio limite. E purtroppo sono così.
Prendere o lasciare. Qualcuno prende, siamo contenti così, congenuisce e va bene. Abbiamo dell'altro, Jacopo, la posta del cuore è diventato schiaffo al volo. Schiaffo al volo è la posta
no,
del cuore.
No, dai, possiamo...
Possiamo chiudere. Quasi chiudere, anche perché siamo vicini allo schiaffo? A chi lo diamo lo schiaffo, Conge? Se c'è, non ce l'hai.
Non ce l'ho perché...
Nemmeno io ce l'ho.
Non ce l'ho perché oggi è una giornata che è difficile dare...
Come si fa a dare uno schiaffo in una giornata in cui 47 anni e qualche giorno dopo l'Italia del tennis?
Io ce l'ho.
Dai, lo sapevo.
No, ma perché fa ridere, non è proprio fantastica, però... Ridevo mentre ci pensavo e mentre mi stava...
Ce n'è uno io anch'io piccolo,
vai,
dai.
Prima tu.
Io do un piccolo schiaffetto, visto che l'abbiamo citata, la partita che ho commentato alle 5 del mattino, che comprensibilmente non avrà avuto grandissimi appassionati, per tornare al discorso doppio di cui avete parlato anche ieri, a Ostapenko che guardava male la compagna ogni volta che faceva un...
Grande!
Perché non sono sorpreso?
Giochi. Quella, che bella la tua compagna, poverina, è comunque... Kikenok è stata...
Come si pronuncia.
È stata 150 del mondo in singolare, in doppio sono state prime 10 insieme. Non ti puoi aspettare chissà
poi
che cosa.
Sì,
ma sbagliava qualcosa e la vedevi che faceva... Che guardava l'angolo poi per dire... Ma guarda, sta negata, cioè, ma è la tua compagna, cioè, lo vuoi vincere tu anche lo slam.
Allora,
cioè,
fai visto così. Che è arrivata.
E infatti l'altra hanno poverina perso. Alla fine, 6-1-5-3, Mertens serve per il match e si fa proprio, se la fa addosso,
okay,
quindi
vai.
Vanno 5 pari, guardi male, la tua compagna gioca gli altri due game col braccino qua, che chi ci sta guardando lo vede, e perdi 7-5, perché vabbè. Sono già un po' più forti.
È penco.
È penco, però si tira la zappa sui piedi da sola.
Non vedo l'ora che torni a Riga Nails per vedere Dido, Ostapenko, Go, Riga Nails.
Uno schiaffo che c'entra poco, però, riguardo alla finale del doppio femminile, a un hack che di schiaffi di questo genere, poverina, se li merita.
Vai, Jacopone, il tuo schiaffo.
Allora... Inizio terzo set della finale di oggi, mi scappava la pipì. Però ho detto, dai, tieni ancora un set, magari finisce, ma speriamo di no.
Conto di che cos'è questa trasmissione?
Vi porto dentro la cabina?
Sì.
Mamma mia.
E dico, vabbè, tengo la fine del set, perché poi cambio di campo normale, non faccio in tempo, perché poi mi scappava tanto, quindi ho detto,
vabbè, sarà la roba. Jacopo, dai, vabbè, non entriamo proprio nei dettagli.
Entro in bagno, apro la porta,
ah, sì,
e quasi svengo. Quindi ho detto, no, ma la devo fare. Solo che mi scappava tanto, quindi mi sono messo la mano così.
Ma perché non sei andato in quello a fianco?
Dove sono andato io? Ero già dentro. E quindi ho iniziato a ridere, perché pensavo, questo è lo schiaffo, no? Però ridevo, e se ridi poi respiri, e quindi stavo per svenire. È stata durissima. E lo schiaffo va a chi diavolo è andato in bagno prima di me.
Perché io, tra l'altro, casualmente ero nel bagno a fianco, e lui mi fa, ma chi cavolo è andato in quel bagno lì? E io sono entrato dopo di lui, quindi ho pensato, ma scusa, sei sentita? Perché il mio era perfetto.
Siamo nel 3000, un podcast, vabbè, che è nel 3000.
Un po' trash.
Sì, sì. Siamo andati nel trash. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, se non aggiornare il conteggio del giochino, che si chiude alla fine in parità.
No, hai vinto,
no, hai vinto tu. Io ho detto in parità, hai vinto tu.
Perfetto. Chiude, fatemi dare comunque il punteggio, perché a me piace darlo, essere corretto. Cioè, io oggi sbaglio perché avevo Sinner 3-0. No. La Roby aveva Sinner 3-1. No. Abbiamo preso Sinner. Come tu no? Medvedev vince almeno 19 game.
No, era il contrario. Vince meno di 19 game.
Ah, avevo segnato almeno. Ah no, quindi non siamo in parità.
Infatti quasi la prendo, al contrario, vince 3-7.
Pardon, quindi no, 5 su 13 per Jacopo, 3 su 12 per la Roby. Congi, Sinner vince, ma Medvedev vince almeno un 7, direi che ne ha 22, vai a 6 su 13 e raggiungi me, però io...
No, 3, io ti do...
No, sì, va bene, quel gioco,
con quella lì,
vince.
L'avevo già dichiarato.
È la prima volta che vinco il giochino, non avevo mai vinto il giochino, no. Avete sempre vinto una volta la Roby, un po' di volte Congi, una volta te, la prima volta che vinco il giochino.
Goditela, perché poi da Parigi cambiano le regole, sarà
sì,
durissimo.
Sì, me la godo. Sinner vince un italiano, io vinco il giochino, un Australian Open memorabile. Ragazzi, braccia aperte.
È stato bello.
Spero sia piaciuto anche a voi. Grazie a tutti per i messaggi, per i commenti.
Sì, a tutti quelli che ci hanno scritto, siete stati davvero molti. Le ho lette tutte, ad alcuni magari rispondevo per iscritto, e alla fine sceglievo anche un po' così. Non è che si devono sentire meno perché non vi ho mai letto.
A proposito di ascoltatori, mi stavo dimenticando, abbiamo la foto giusto di chi era?
Sono Nicolò e Mattia.
E dovremmo vederli in...
Che erano...
Ragazzi partiti da Londra. Uno sì. Era partito da Londra.
No, insieme. Poi
tutte e due.
Portato dietro, erano,
cioè,
vicinissimi al box di Sinner, perché Nicolò conosce il preparatore atletico Umberto.
Quindi Nicolò c'aveva l'aggancio, però, ho capito come è entrato alla finale. Così Nicolò, allora, apprezzato, cioè, guarda dove era. Non ho capito, Sinner è salito ed era lì nel box, così... Lo sforzo è un po' più facile farlo. Prendi il biglietto, fai una pazzia e voli.
Sì, però sono arrivati stamattina alle 8.
No, lo so.
O hanno dormito benissimo in aereo.
No, magari hanno viaggiato in business.
Però se no sei rimbambito tutto il giorno. È vero l'adrenalina, sì. Poi sono molto giovani.
Sono giovani, sì. E con l'aggancio, nulla lo leva Nicolò, però con l'aggancio per andare nel box era un po' più facile fare questa follia. Resta una follia, ma una follia di quelle un po' più facili. Bene, ascoltatori di Schiaffo al Volo anche nei pressi della Vippanza. Se dobbiamo dire qualcosa a Sinner, abbiamo gli agganci. Di nuovo, grazie a tutti. Grazie a Ale Codina e Fra Quattraro alla parte tecnica. Grazie alla redazione. Non mi ricorderò mai tutti, da Teo Zorzoli a Carlo Vardelli, Fabio Disingrini, quelli che insomma hanno fatto, Riccardo Eger, hanno fatto le interviste durante... questo torneo, a tutte quelle che vi abbiamo passato insomma con gli audio esclusivi. Sicuro mi dimentico qualcosa e qualcuno, beh, grazie ai grandi capi, ovviamente, perché quelli bravi di solito fanno così. Appuntamento a Parigi,
sì.
Per Schiaffo al Volo speciale Day by Day. Schiaffo al Volo chiaramente continua ogni settimana, Jacopone, da domenica prossima,
esatto.
/ lunedì mattina noi torniamo, non in versione video per ora, poi forse magari, boh, chi lo sa. Lo decideremo, grazie a Congi per essere stato nostro ospite, Roberta Vinci,
certo.
E mi stavo dimenticando chi ci ha accompagnato, infatti Congi mi dice, come ti sei permesso?
No, della Roby, figurati, no, ci mancherebbe.
Fabio Colangelo e Roberta Vinci, ci mancherebbe, che avevamo già ringraziato anche oggi, abbiamo ringraziato veramente, veramente tutti, se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, la squadra, la redazione di Eurosport, che hanno fatto un lavoro incredibile. È tutto, ciao, alla prossima.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.